Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco da Milano, inviato del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Oggi è martedì 7 ottobre 2014. Un'ora sola ti vorrei per dirti quello che non sai, dice la canzone, una canzone citata ieri ironicamente dalla segretaria della CGIL Susanna Camusso per raccontare quello che avverrà tra qualche minuto. Sono le 7:16, alle ore 8 riapre ufficialmente la Sala Verde di Palazzo Chigi, il teatro storico delle grandi concertazioni, governo, parti sociali, sindacati, Confindustria. Ecco, riaprirà, Renzi ha deciso di ritornare a incontrare i sindacati per la prima volta durante il suo governo. La Sala Verde riapre alle ore 8 per un'ora. Un'ora durerà l'incontro con i sindacati, un'ora durerà l'incontro con Confindustria e Rete delle Imprese e poi un'altra ora sarà dedicata ai sindacati delle forze dell'ordine. Un'ora sola ti vorrei per dirti quello che non sai e vediamo cosa avranno da dirsi, quello che non sanno reciprocamente il Premier e le parti sociali. Oggi è appunto la giornata del Jobs Act, dovrebbe essere la giornata del Jobs Act, sapete, la legge delega del governo sulla riforma del mercato del lavoro che è in via di votazione al Senato. Ieri sera all'ora di cena è arrivata la decisione che era già nell'aria, ne avevamo dato conto anche noi ieri mattina nella lettura dei giornali, la decisione di mettere la fiducia che fa cadere gli emendamenti e soprattutto tiene a bada una agguerrita minoranza interna al PD che voleva dare battaglia. Vediamo qualche titolo: La Repubblica, la sfida del governo, fiducia sul Jobs Act, scatta la rivolta nel PD. La Stampa, lavoro il giorno della verità, il governo mette la fiducia e alle 8 del mattino Renzi vede i sindacati, collaborate. Il Corriere della Sera, lavoro, il governo chiede la fiducia, Renzi dal 2015 tassa unica sulla casa. Il Sole 24 Ore, voto di fiducia sul Jobs Act, modifiche ma non sull'articolo 18. Il Manifesto titola semplicemente Abbiate fiducia. Il Fatto Quotidiano entra nel merito e titola Fiducia sull'articolo 18, Renzi distrugge la sinistra. Allora vediamo qualche approfondimento, qualche retroscena, uno per tutti, quello di Goffredo De Marchis su Repubblica, racconta come è stata presa la decisione nel Consiglio dei Ministri di mettere la fiducia, gli interventi di Renzi, gli interventi di alcuni ministri, Alfano, Dario Franceschini del PD, andiamo avanti, dobbiamo mettere la fiducia subito, non solo autorizzarla, il provvedimento è troppo importante, la paura dei franchi tiratori, la necessità di un'approvazione in tempi rapidi, non possiamo sbrodolare, dice Matteo Renzi al Consiglio dei Ministri chiedendo l'autorizzazione a usare la fiducia. Qualche numero: oggi ci sono, come quasi sempre accade in queste occasioni, il batticuorum, il 161 seggi al Senato sono la maggioranza, 168 circa sono i seggi su cui può contare il governo Renzi. A Palazzo Madama bastano quindi 7 voti per mandare a casa il governo. Voterò la fiducia, dice Miguel Gotor, che è un senatore del PD, uno dei più agguerriti, ma è un segno di debolezza. Il PD, Renzi non ascolta il PD, non ascolta il suo partito e subisce il diktat di Maurizio Sacconi, che è NCD, è stato ministro del lavoro nei governi del centrodestra, e questo è il PD alla vigilia del voto sul lavoro, che è la radice della sinistra. Poi cosa c'è in questo pacchetto Jobs Act? Su cosa sarà concretamente messa la fiducia? Ecco, beh, su questo c'è ancora molta nebbia. Paolo Baroni sulla Stampa parla della modifica dell'articolo 18, oltre all'articolo 18 cambieranno anche mansioni e numero dei contratti. Il governo ha lavorato fino a tarda notte sui nuovi testi, col nuovo emendamento che sarà presentato oggi in Senato in vista del voto di fiducia, intende mettere mano ad altri due punti molto delicati della riforma del lavoro: la questione dei possibili demansionamenti e la semplificazione dei modelli contrattuali. In questo modo il governo raccoglie una parte delle sollecitazioni arrivate dalla minoranza del PD, che ha presentato un ventaglio di modifiche molto più ampio della legge delega, senza però recepirle tutte. Quindi la questione del merito, la questione politica, i numeri e lo scontro dentro il PD. Wanda Marra sul Fatto racconta di questa minoranza ribelle che mugugna, ma si arrende perché votare contro la fiducia significherebbe fare lo strappo definitivo, significherebbe far cadere il governo. La situazione è sconsolante da tutti i punti di vista. Sono giorni e giorni che ci raccontiamo che si sta lavorando a una mediazione, ma di quale mediazione parliamo? Qui si discute per finta, commenta un democratico a microfoni spenti. E poi c'è la grande paura che arrivi un soccorso azzurro, un appoggio di Forza Italia non richiesto, per sostituire la minoranza del PD che non voleva votare la legge delega. A questo punto, ipotesi superate dalla fiducia. La fiducia porterà tutto il PD a votare il Jobs Act, nonostante i mugugni e i mal di pancia. Ugo Magri sulla Stampa, grande esperto delle cose azzurre, delle cose berlusconiane, racconta di come Denis Verdini, l'uomo dei numeri, l'uomo della macchina del partito di Forza Italia, avesse già studiato un paracadute forzista se Matteo Renzi, in caso di necessità. Molti potrebbero ammalarsi o perdere l'aereo, tutti i trucchi del caso che conosciamo bene in queste occasioni. Entriamo nel merito della questione del Jobs Act con il Sole 24 Ore. Il merito politico e il merito del provvedimento. Due opinioni. In prima pagina il punto di Stefano Folli e un editoriale, un articolo di Franco De Benedetti, che è stato senatore del centro-sinistra e che si è battuto negli anni scorsi anche sulla riforma del mercato del lavoro. Stefano Folli dice che è arrivato il momento delle scelte, scrive che è arrivato il momento delle scelte, chiedere la fiducia al Parlamento su una legge delega non è affare di tutti i giorni, si potrebbe senz'altro definirla una forzatura dettata dal desiderio del Presidente del Consiglio di presentarsi davanti ai partner europei domani a Milano, potendo sbandierare la riforma del lavoro come un successo del governo. Ed è quello che accadrà. In altre parole, Renzi non ha più motivo di aspettare. Può essere che alla fine il testo su cui si voterà la fiducia recepirà qualcosa delle obiezioni provenienti dalla minoranza, ma l'aspetto è quasi secondario. L'aspetto del merito, come quasi sempre accade, poi diventa secondario. Il risultato è l'umiliazione della sinistra del partito, prima contenuta, poi disgregata. Renzi ha fatto il suo gioco, forte di un consenso di opinione pubblica. Vedremo stamane come andrà l'incontro con la CGIL. Renzi potrà presentarsi a Milano non proprio a mani vuote, così da intuzzare la critica che ha preso piede anche in Europa, ossia che il premier italiano parla molto e costruisce poco. Stavolta non è del tutto esatto. La riforma del lavoro e la questione dell'articolo 18 segnano una svolta. A Roma qualcuno ha cominciato a parlare il linguaggio della concretezza e i fatti sono lì a dimostrarlo. In realtà Franco De Benedetti non è del tutto d'accordo, parla della riforma dell'articolo 18, si sofferma sulla questione dei licenziamenti disciplinari, che è il passaggio su cui la minoranza del PD avrebbe ottenuto un cambiamento, avrebbe almeno nella direzione della settimana scorsa. Stiamo aspettando, e dovrebbe uscire nelle prossime ore appunto l'emendamento che sarà votato dal Senato. Ma in ogni caso, scrive De Benedetti, recuperare produttività è il cuore del problema italiano, molto dipende dai servizi erogati dallo Stato, dal funzionamento dello Stato stesso, dalla produttività delle singole aziende, per le poche che sono leader mondiali nei loro settori, per le tante che cercano di tenere il mare. L'aumento della produttività è un processo incrementale che si basa sulla continua ottimizzazione delle funzioni e sulla selezione di chi le sa meglio svolgere. La produttività dell'Italia ristagna da 15-20 anni, le nuove norme, quindi anche il considerare giustificato motivo economico i miglioramenti marginali di efficienza, non si applicheranno a chi oggi ha un contratto a tempo indeterminato. Se per i casi di licenziamento disciplinare non si desse all'azienda la possibilità di procedere per l'indennizzo in luogo del reintegro, e se questo comunque non valesse per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato fino alla loro pensione, scrive Franco De Benedetti, ci sarebbe veramente da interrogarsi sul perché di tanta contestazione a una legge che estende diritti a molti e non eleva a nessuno. Verrebbe da dire che questa è stata una finta battaglia ingaggiata soltanto per poter dire di averla vinta. Ecco, quindi un giudizio molto anche per certi versi ironico e per altri versi molto duro sull'operato del Presidente del Consiglio, che ingaggia battaglie soprattutto per poter dire di averle vinte, magari spesso dimenticando il merito stesso della battaglia. Sulla questione, chiamiamola così, ritorno della concertazione e rapporti di Renzi a sinistra, all'interno del PD e con la CGIL, ci sono naturalmente molti interventi. Stefano Menichini, il direttore di Europa, chi rimane fuori dalla Sala Verde, la Sala Verde che appunto riaprirà tra qualche minuto, quando Renzi ironizza sulla riapertura della Sala Verde ammettendo di essere invecchiato, noi speriamo che non sia vero, che abbia ben presente il dovere suo del PD e di tutti i partiti di legiferare anche nell'interesse di chi nella Sala Verde non entrerà mai. Filippo Ceccarelli di Repubblica, storico, memoria storica di delle vicende alterne della prima, della seconda e della terza Repubblica, ammesso che queste repubbliche siano mai cominciate, racconta di quando nella Sala Verde le riunioni duravano ben più di 60 minuti, duravano notti intere. Un grande dirigente della CISL, Bruno Manghi, ricorda Ceccarelli, aveva dedicato un sapido libretto Tempo perso alla dilatazione del tempo nelle trattative. Come spesso accade nella vita prima che in politica, è sempre tutto più complicato, difficile e faticoso. Questo costringe il Premier a accelerare di nuovo contro ciò che due mesi fa ha designato discussionismo, termine inedito di efficace equivoca risonanza, ma resta pur sempre l'estremo rimedio. In un'ora, dice il proverbio, Dio lavora. Amen. Gad Lerner, sempre su Repubblica, parla di trasformismo, cerca di decifrare la strategia di Renzi sulla questione dell'articolo 18, ma più in generale sulla trasformazione del partito di cui Renzi è segretario. Una metamorfosi politica del PD, da partito dei lavoratori a partito della nazione, scrive Gad Lerner, da partito degli iscritti a partito degli elettori, e abbiamo visto in questi giorni le polemiche sul tesseramento, forse addirittura da partito di sinistra a partito trasversale. Per gestire senza esserne travolto questa fase di impoverimento forse inevitabile del lavoro dipendente, Renzi necessita di un partito della nazione piuttosto che di un partito della sinistra, ovvero di un partito del leader capace di riunire gli italiani contro un nemico comune da individuarsi nella tecnocrazia europea fautrice dell'austerità. Il PD degli iscritti e delle primarie non può bastare in questa operazione politica a tutto tondo di deregulation interna ed esterna. E, Renzi accelera la sua rivendicazione del primato della politica. Se il trasformismo renziano possa rappresentare la chance di un nuovo inizio sul terreno decisivo dei rapporti di lavoro, è un azzardo che si svelerà ben presto. Metamorfosi, trasformismo, trasformazione, mutazione genetica del PD da partito della sinistra a partito della nazione, quindi partito senza confini, potenzialmente in grado di rivolgersi a tutti. Sul Corriere della Sera Claudio Magris si sofferma su un altro ismo, il populismo. Racconta di come negli ultimi decenni sia cresciuta l'insofferenza per il filtro della politica. Anche ieri in qualche telefonata con gli ascoltatori abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo confrontati su questo tema, la nuova politica che salta le mediazioni, le mediazioni dei sindacati, dei partiti, delle parti sociali, con il leader che si rivolge direttamente al popolo, all'elettorato. Claudio Magris passa in rassegna i diversi tipi di populismo senza accademismi politologici. Perón, l'argentino Perón, che ricorda Magris, veniva definito da Indro Montanelli dal disastro facile ma spensierato. E forse l'unico che ha saputo conciliare il rapporto carismatico diretto con le folle e rispetto, anzi il salvataggio delle libertà della democrazia parlamentare, Charles de Gaulle, probabilmente il più grande uomo politico che abbia avuto l'Occidente nella seconda metà del Novecento. Ma Magris ricorda anche come il paese più solido, più stabile, quello più forte, la Germania, abbia una salda democrazia parlamentare immune da tentazioni populiste come dai rigurgiti estremisti. Lo stile di governo da Adenauer a Schmidt ad Angela Merkel è una salda autorevolezza scevra di pathos populista e di quella regressiva smania di essere amati che è il germe dei totalitarismi. In Italia, conclude Magris, la situazione è drammatica perché la crisi della democrazia parlamentare è dovuta all'indecente degenerazione morale e civile di quella classe politica cui si richiamava Bruno Visentini, ministro del Partito Repubblicano negli anni Ottanta e erede della tradizione del Partito d'Azione, mentre la petulante inflazione delle iniziative referendarie ha progressivamente indebolito e quasi neutralizzato queste ultime. Quindi su questo tema della Germania come paese immune da tentazioni populiste, da rifugi estremisti, segnalo però che proprio sul Corriere di oggi Paolo Lepri, che sta facendo un'inchiesta sulle destre europee molto interessante, cominciata dal risultato delle elezioni svedesi e poi in Ungheria, oggi parla appunto della nuova destra tedesca, l'alternativa per la Germania che spaventa Angela Merkel, il partito no euro contro l'Europa che comincia a incidere, a influenzare molto la politica della cancelliera, si impongono nei Länder, flirtano con gli estremisti e possono rivoluzionare la politica tedesca, sono reduci da alcuni successi clamorosi, hanno superato lo sbarramento del 5% in molti Länder e poi sono volati sopra il 10%, quindi un partito che comincia a condizionare pesantemente le scelte europee Siamo alla vigilia, e domani e nei prossimi giorni ne parleremo a lungo. Siamo alla vigilia del vertice di Milano sul lavoro, una conferenza, come si è detto, quindi non un consiglio europeo, non un vertice, qualcosa di più blando. Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore parla addirittura di liturgia pubblicitaria utile a chi la celebra, che sia Matteo Renzi, Angela Merkel o François Hollande, poco cambia, cambierà per i 26 milioni di disoccupati europei, giovani e non. La soluzione dei loro problemi, infatti, per ora non potrà che essere nazionale e solo in misura marginale targata Europa, anche perché le risorse del bilancio comunitario sono scarse e sempre più insufficienti a coprire il divario tra presunte politiche comuni e risorse disponibili. Nella stessa pagina il Sole 24 Ore, ma ne danno conto anche praticamente quasi tutti gli altri giornali, racconta di come l'Unione Europea sia pronta a bocciare la finanziaria 2015 della Francia, potrebbe essere respinta, sposta i target di bilancio. Sapete che la Francia ha sfondato i parametri di Maastricht del 3%, il rapporto deficit-PIL si avvia a essere nel 2014 del 4,4%. È nell'aria una bocciatura che potrebbe anticipare anche il rischio di bocciatura o comunque di esame molto molto impegnativo anche per la legge di stabilità dell'Italia, che deve essere licenziata e poi presentata all'Europa entro il 15 ottobre. E questo è una partita politica che si gioca alla vigilia di questa conferenza, la conferenza di Milano. Renzi vuole arrivare alla conferenza di Milano preparato, con la fiducia sulla legge sul mercato del lavoro in votazione al Senato. La questione francese, lo scontro con la Germania della Merkel, Renzi cerca di inserirsi in questo spazio, naturalmente a suo vantaggio. Ne parla anche Stefano Feltri sul Fatto. L'asse franco-tedesco che per decenni ha governato l'Europa si è rotto, Renzi spera di approfittarne, ma non è detto che abbia la capacità diplomatica necessaria per riuscirci. Intanto vuole incassare il primo voto favorevole alla riforma del lavoro, poi deve incrociare le dita e pregare che il caos europeo si evolva nella direzione a lui più favorevole. Il Foglio con Claudio Cerasa, si parla molto in questi giorni di thatcherismo. La Camusso dice che Renzi è come la Thatcher, che vuole devastare la sinistra, come la Thatcher fece con le trade unions negli anni 80 in Inghilterra. La Lady di Ferro, il Foglio chiama ironicamente, ma fino a un certo punto, Matteo Renzi, il premier, il Boy Scout di Ferro. Ricordate la proposta di Renzi, altro pacchetto chiave di questi giorni, inserire subito il TFR in busta paga. Ne ha parlato anche ieri in una lunga intervista televisiva a Quinta Colonna. Valentina Conte su Repubblica presenta il conto di questa possibile novità, di questa possibile innovazione. Con il TFR bonus di 1.200 euro all'anno, ma meno detrazioni e agevolazioni. Più TFR in busta paga, meno agevolazioni per asili nido, mense scolastiche, tasse universitarie e anche minori detrazioni TASI. Esiste un rischio insito nell'operazione cara al governo Renzi, fin qui trascurato o neanche ipotizzato dai tecnici, ed è quello di perdere gli sconti legati al reddito ISEE, destinato con certezza a lievitare nel caso in cui il dipendente optasse per l'anticipo della liquidazione del cedolino il prossimo anno. Non una faccenda di poco conto, Assicurata la liquidità alle piccole e medie imprese grazie al circuito bancario, l'ostacolo più grande all'idea del TFR subito, in unica soluzione a febbraio oppure in rate mensili, ora diventa proprio questo. Il pericolo, cioè, che il lavoratore ci perda, e come ti sbagli, si potrebbe aggiungere sulla questione delle tasse sulla casa. Anche Libero apre con il suo direttore Maurizio Belpietro: i politici fischiano l'arbitro ma non i falli della Tasi. Per le aziende già stremate la nuova gabella comporta aumenti anche del 1600%. Molti italiani demoliscono la seconda casa perché non sono in grado di pagare. Sulla questione dei politici che fischiano l'arbitro ne parliamo così per dovere di cronaca. Ieri è stata appunto una giornata caratterizzata da grandi polemiche politiche, indovinate su cosa? Sull'arbitraggio di Juventus-Roma, la partita di cartello del campionato, rigori, fuorigioco, spaccature interne ai partiti, questa volta non tra pro contro Jobs Act, ma pro contro l'arbitro di Juventus Roma. Se ne ride, se ne scherza, si fanno anche però considerazioni amare. Gabriele Romagnoli su Repubblica, Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, che scrive un po' sconsolato: questa è l'Italia, ai parlamentari che si merita, certo, tuttavia un po' di serietà, se non di sobrietà, non guasterebbe. Serio sarebbe non stupirsi la prossima volta che centinaia di mentecatti, scambiando per Vangelo le sciocchezze di queste ore, se le suoneranno di santa ragione davanti allo stadio. Serio sarebbe non prendersi così sul serio, con un gioco di parole. Vittorio Feltri sul Giornale, in assoluta controtendenza, dice: io sto con l'arbitro, vittima incapace di 22 truffatori. E superata la questione Juve-Roma, che pure ieri ha tenuto banco, interrogazioni parlamentari, un deputato del PD addirittura, capovolgendo l'argomento renziano su articolo 18, ha detto che gli imprenditori stranieri non possono venire a investire in Italia finché ci saranno questi arbitraggi. Insomma, davvero qualcosa di cui non si sentiva la mancanza. Andiamo a leggere anche qualche pagina di politica estera. Intanto la questione dell'ISIS, Kobane, questa cittadina enclave curda in Siria al confine con la Turchia, che diventa sempre di più il simbolo di questo conflitto. Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera scrive: bandiera nera sventola sull'orizzonte di Kobane, l'enclave curda in Siria al confine con la Turchia, un grido di morte che parte dalla collina di Mishtaur nei quartieri delle periferie sud-orientali, penetra le vie del centro e raggiunge la frontiera turca a nord. Il vessillo dello Stato Islamico è simbolo di terrore per i combattenti curdi accerchiati. Poi su Repubblica un'intervista ripubblicata da Repubblica, un'intervista dello scrittore Salman Rushdie rilasciata ieri a El País. Usare la forza non basta per battere questo esercito di fanatici, dice Rushdie. Non è possibile combatterli solo con la forza, è necessario un governo multietnico in Iraq che si conquisti la fiducia delle diverse comunità Una cosa molto interessante adesso è che ci sono paesi sunniti che si stanno unendo alla battaglia contro lo Stato islamico. Se si riesce a dimostrare che non sono i rappresentanti dei sunniti nella regione, può essere l'embrione di una soluzione non militare, però è necessario contenerli militarmente perché questo è quello che sono, un esercito di invasione. E poi Rushdie parla, si chiede perché tanti giovani occidentali siano attratti dal jihad, dalla guerra santa, e anche si interroga e parla delle decapitazioni, dell'orrore delle decapitazioni. Il Fatto pubblica in prima pagina una nota intitolata semplicemente "Non faremo propaganda ai tagliagole". L'Independent di Londra ha deciso di non dare spazio ai messaggi di morte dell'ISIS e non pubblicherà più le immagini di ostaggi inginocchiati davanti al carnefice. Sulla prima pagina del quotidiano inglese listato a lutto si legge: venerdì un essere umano è stato assassinato a sangue freddo, è stato ucciso davanti alle telecamere con l'unico scopo di fare propaganda. Ebbene, qui ci sono le notizie, non la propaganda. Il Fatto Quotidiano si comporterà nello stesso modo, riporteremo tutte le informazioni che riguardano gli ostaggi, ma non daremo spazio agli assassini. È un tema che anche in Italia, in anni ormai lontani, in uno scenario completamente diverso, molto più interno che internazionale, ci si era posti il problema quando le Brigate Rosse avevano sequestrato prima Aldo Moro, poi il giudice D'Urso nel 1980, il ricatto pubblicate ai giornali, pubblicate ai nostri comunicati, altrimenti giustizieremo l'ostaggio. E Pierluigi Battista, se non sbaglio, qualche giorno fa sul Corriere della Sera raccontava come questa vicenda spaccò anche il mondo dell'informazione. Altri temi, altre inchieste. Un'inchiesta di Repubblica di Carlo Bonini e Emilio Randacio sul caso Eni, sul caso De Scalzi. Parla il grande accusatore, sapete, c'è un'inchiesta per corruzione internazionale, il premier Renzi ne ha anche parlato nell'aula di Montecitorio, disse qualche giorno fa: non sarà uno scoop citofonato ai giornali, intendendo che le informazioni arrivavano naturalmente dalla magistratura, a farci cambiare idea, sulla nomina di De Scalzi, che è l'amministratore delegato dell'ENI, che è stato appunto nominato da poco, nel mese di aprile, amministratore guida della grande azienda pubblica, al posto di Paolo Scaroni, dopo un regno lunghissimo di Paolo Scaroni. Carlo Bonini e Emilio Randacio intervistano e fanno parlare un testimone chiave della vicenda, Vincenzo Armanna, siciliano, che è stato ascoltato dai magistrati di Milano per 11 ore e a Repubblica racconta come è andata come sono andate le cose, la sua versione. In Italia imposero il mediatore, 50 milioni tornarono indietro in mazzette. Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, tutt'altro tema, ma in continuità con un articolo di cui avevamo dato conto ieri, sempre sul Corriere della Sera, sulle spese della sanità, sulle spese degli ospedali. Gian Antonio Stella racconta il caso di Sassari, di una direttrice dell'ASL cacciata perché non voleva truccare i conti. Il commissario dell'azienda di Sassari le chiese di creare il buco. C'è una mail: i soldi della regione vanno a chi è in perdita, non chi è in pareggio. Scrive Gian Antonio Stella: il licenziamento della dirigente che rifiutava di sottoscrivere i giochi di prestigio fu corredata dalla diffusione di motivazioni così ingiuriose da configurare, scrive il magistrato, il reato di diffamazione aggravata. Con il risultato, il commissario Pidiellino, rimasto al suo posto nonostante la vittoria al centro-sinistra alle ultime regionali e nonostante le indagini sul bilancio, si ritrova con la richiesta di un'imputazione in più. Di politica, vicende interne ai partiti, abbiamo già dato ampio conto della rivolta interna al PD sulla questione dell'articolo 18. Questa è anche la settimana in cui ritorna Beppe Grillo, la settimana del Circo Massimo. Il Movimento 5 Stelle si riunirà a Roma nella grande spianata del Circo Massimo alla fine della settimana. Polemiche interne, interviste del sindaco di Parma Pizzarotti a diversi giornali in cui promette battaglia, sulla Stampa di fatto annuncia una sua disponibilità a candidarsi alla guida del movimento anche in alternativa o in competizione con il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che ricorderete ha partecipato alle trattative con Renzi e in estate sembrava essere diventato una sorta di leader di fatto, di leader parlamentare del Movimento 5 Stelle. Marco Travaglio scrive direttamente a Beppe Grillo chiedendogli di fare una scelta. Scrive Travaglio: l'altro giorno all'aeroporto incontro un sondaggista molto in voga che mi domanda: ma secondo lei Beppe Grillo lo sa che il Movimento 5 Stelle è ancora il primo partito fra gli italiani sino ai 45-50 anni e sopra quella soglia crolla, regalando a PD e Forza Italia tutto il resto del paese più vecchio d'Europa? Giro volentieri la domanda a Grillo, a Casaleggio e ai 5 Stelle tutti, scrive Marco Travaglio con un paio di aggiunte. Oltre a ripetere continuamente che siete la principale, spesso unica forza di opposizione in Parlamento nel Paese, vi rendete conto delle responsabilità che avete? E cosa fate per comunicare la vostra battaglia di opposizione in Parlamento e fuori a quella fascia di età che non ne sa niente di voi o cose molto farse e parziali? La tre giorni al Circo Massimo è un'ottima occasione per riflettere su questi temi, anzi forse l'ultima spiaggia per rilanciare un movimento che ha suscitato tante aspettative e solo in parte nella realtà e soprattutto nella percezione le ha soddisfatte. Se invece diventerà l'ennesima seduta di autocoscienza, l'ennesimo sfogatoio di risentimenti interni, personalismi vacui e guerricciole intestine, si rivelerà un'occasione perduta e forse irripetibile. E poi Travaglio dà anche un consiglio al Movimento 5 Stelle: serve un portavoce, un gruppo ristretto di portavoce eletto dai parlamentari che rappresenti la linea ufficiale del partito e che vada anche in televisione, negli odiati TG e nei detestati talk show, almeno, scrive Travaglio, in quelli giudicati praticabili. Un articolo che sicuramente, un intervento di un certo peso, che sicuramente farà discutere all'interno del Movimento 5 Stelle, anche perché la vicenda del portavoce o di darsi una struttura, un coordinamento, è una questione antica nel Movimento 5 Stelle, è sempre rifiutata dal suo fondatore Beppe Grillo, che la considera l'anticamera della trasformazione del movimento in un partito tradizionale, in un partito come tutti gli altri. Ma certamente il tema ci sarà e questa festa del Circo Massimo, man mano che ci avviciniamo, sta sempre più diventando una sorta di congresso, un congresso a cielo aperto e quindi molto particolare, molto originale e molto interessante da seguire. Siamo quasi in conclusione, ma c'è ancora il tempo per parlare almeno di un altro tema, il tema della famiglia, delle famiglie. Sapete che ne abbiamo parlato anche ieri a lungo, si è aperto in Vaticano il sinodo straordinario dedicato alla famiglia. L'Osservatore Romano titola semplicemente "Con chiarezza e umiltà". Il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana Avvenire titola "Parlare chiaro, dire tutto". questo sembra scontato che si parli chiaro, soprattutto tra i discepoli del Cristo, che diceva il vostro parlare sia sì, no, no, il di più viene dal maligno. Però evidentemente anche questa è già una rivoluzione. Armando Torno sul Corriere della Sera scrive un corsivo per raccontare che è stato proibito, va bene il parlare chiaro, però è stato ieri proibito di emettere dei tweet dall'interno dell'aula del sinodo. Il cardinale Lorenzo Baldisseri è stato chiaro: non dovete inviare messaggi attraverso Twitter e altri social. In ogni caso si potranno seguire i lavori sinodali attraverso tweet, ma quelli della sala stampa, quelli ufficiali, non quelli spediti direttamente dai partecipanti al sinodo. Ed è una curiosità molto, molto bella. Ma il tema della famiglia spacca, divide, c'è questo movimento Sentinelle in Piedi, c'è stato che è un movimento che prende spunto da un analogo movimento francese che si batte per la difesa della famiglia tradizionale contro le altre forme di famiglie, le unioni di fatto, le unioni gay. C'è stato anche uno scontro in piazza a Bologna domenica. Mario Giordano parla delle sul Libero, parla delle sentinelle in piedi aggredite, può manifestare solo chi sfascia tutto, gli altri li menano. Elisabetta Ambrosi sul Fatto racconta di un'altra manifestazione che c'è stata a Roma sabato mattina, una manifestazione detta dei passeggini, famiglie con bambini che protestavano contro la giunta di Roma, la giunta del sindaco Ignazio Marino, che aveva alzato le tasse per gli asili nido e annullato l'esenzione al pagamento della retta dal terzo figlio in poi. Una misura che racconta di quanto sempre più grande sia lo iato tra le persone, uomini e donne reali, con le loro concrete necessità e argomentazioni, come quelle adotte dal sindaco di Roma e dai suoi tecnici asettici, scrive Elisabetta Ambrosi. Famiglia centrale in due libri interessanti in uscita oggi, libri a metà tra la memoria e la storia. Il libro di Aldo Cazzullo, inviato del Corriere della Sera, si intitola La guerra dei nostri nonni, è dedicato alla Prima Guerra Mondiale, alla Grande Guerra del 14-18, partendo dal ricordo del nonno. Il nonno della guerra non parlava mai, in casa non c'erano diplomi da cavaliere di Vittorio Veneto, medaglie, cimeli, è rimasta la foto in divisa da bersagliere. La Grande Guerra non ha eroi, non c'è un Annibale, un Cesare, un Alessandro Magno. Gli eroi, o meglio i protagonisti della Grande Guerra, sono i nostri nonni, la grande massa dei corpi sacrificati alle atrocità della guerra industriale, i feriti, i mutilati, gli esseri rimasti senza volto, talvolta non in senso metaforico. Anche Federico Fubini, firma economica di Repubblica, pubblica un suo libro, La via di fuga, che esce anche oggi per Mondadori. C'è la recensione di Benedetta Tobaggi. Se Aldo Cazzullo ricorda il nonno, Federico Fubini parla tra passato e presente del prozio Renzo Fubini, nato nel 1904, economista, allievo di Luigi Einaudi, ebreo torinese morto nei campi di sterminio, che ha vissuto il crollo del 1929 e la Grande Depressione, la grande crisi di cui fu testimone in presa diretta come giovane borsista della Rockefeller Foundation. Ecco, memorie familiari, memorie individuali e private, memorie collettive. Finisco questa prima parte della rassegna stampa per poi passare alla seconda parte con le telefonate degli ascoltatori, con un ultimo articolo, curiosità del poeta Valerio Magrelli sulla notte che cambia colore. Ieri abbiamo raccontato come la notte notte compie la colonizzazione della notte, la movida compie 100 anni di storia, c'è la rivoluzione LED nelle nostre città, la notte cambierà colore con i nuovi dispositivi economici, elettronici, più economici, dimezzano i consumi e durano di più e sostituiscono ovunque le vecchie lampade al sodio. Scrive Valerio Magrelli, già due secoli fa Goethe notava l'influenza delle variazioni cromatiche sulla psiche. Ora, senza ignorare certe necessità, dal risparmio all'incremento dei valori di luminanza, rimane insensato modificare l'illuminazione di un'intera metropoli con la stessa disinvoltura con cui si arreda la propria tavernetta. L'abbandono del patrimonio culturale passa anche attraverso la luce, si realizza la sistematica spoliazione del paesaggio perseguita a partire dal dopoguerra. Siano perciò benedetti i nuovi LED che cacciano da noi la febbre gialla.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Marco da Milano, inviato del settimanale L'Espresso, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori per la seconda parte di Prima Pagina. Do subito la parola alle prime telefonate. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? C'è qualcuno? No. Allora intanto leggo qualche messaggio arrivato. Tra le sentinelle in piedi a Modena c'era anche il senatore Giovanardi, leggeva e stava zitto, lo faccia più spesso senatore. Massimo Mori da Roma sulla questione Grillo-Travaglio: Grillo può farsi da parte, il suo compito l'ha già svolto, l'idea bersaniana di riformismo inclusivo è stata accantonata, il dinamismo sordo e perversa. Qualcuno scrive, Andrea Paci da Porto San Giorgio: mi auguro vivamente che le segreterie dei partiti espellano i parlamentari che si sono così celermente attivati per una partita di calcio. Oggi prima abbiamo letto Claudio Magris che parlava di De Gaulle diceva vasto programma, quindi quando qualcuno gli diceva a morte gli stupidi. C'è qualche telefonata. Pronto, buongiorno.
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 Senta, io sono Hanen, chiamo da Foligno, sono di origine araba e,
sì,
e volevo avere per favore 2 minuti di tempo perché vorrei dire la mia sulla questione dell'ISIS.
Sì.
Perché ieri sinceramente ho ascoltato la trasmissione sulla 7 e dove veramente vengono fuori delle cose che mi lasciano un pochino sbalordita, ma nello stesso momento un po' sconcertata. E ieri la signora, diciamo...
Lei si riferisce alla trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli?
Sì. Okay. Bravissimo. Allora, il problema, allora partiamo dal presupposto che l'ISIS è un'organizzazione criminale terroristica, a prescindere da quale credo, da dove si attacca, perché qui tutti quanti, essendo la religione islamica, come ben sappiamo tutti quanti, è una religione senza clero. Di conseguenza non abbiamo nessuno che ci dice cosa fare o non fare. Noi seguiamo il Corano, ma ognuno di noi lo interpreta in un modo delle volte fanno delle cose che non dovrebbero fare. Ma questo qui è un concetto che io, come semplice essere uno, come semplice cittadino, non posso neanche affrontare, perché è una cosa che va oltre le mie capacità. Il problema principale è questo: noi sappiamo benissimo come è stato creato, perché è stato un errore nostro, quando dico nostro, essendo un'italiana di cittadinanza, dico nostro perché è stato creato per delle nostre delle piccole divergenze, delle piccole abbiamo lasciato delle cose che poi loro si sono attaccate, hanno avuto armi così hanno avuto i soldi grazie a noi alla fine. Noi ora dobbiamo condannare questa cosa, non attaccarci. Il fatto di dire che i musulmani che vivono in Italia sono diventati un quasi nemici degli italiani, questo...
Pronto? Bene, è caduta la linea, ma l'intervento era chiarissimo. Io condivido quello che lei dice, non si possono certo identificare tutti i musulmani con l'ISIS, è un errore storico, è un errore direi anche geografico, e anche in queste settimane stiamo vedendo quanto anche su un piano puramente politico il mondo dell'Islam sia frammentato, sia tutt'altro che un monolite, gli sciiti, i sunniti, la questione dell'Iran che fino a qualche settimana fa era il Satana per l'Occidente, per l'amministrazione Obama sulla questione del nucleare, e che si è progressivamente trasformato nell'alleato di fatto più importante della regione. Tutta la vicenda della guerra in Siria è una guerra dimenticata, dove le alleanze e chi sono i buoni e chi sono i cattivi cambiano continuamente a seconda delle convenienze politiche e geopolitiche. Quindi senz'altro nessuna identificazione, ha senz'altro anche qualcosa di più di una condanna formale per chi assassina, stupra, decapita. E mi interessava molto nella sua telefonata la questione della religione islamica senza clero, che in effetti, più che senza clero, diciamo senza una guida, qualcosa di simile al Papa di Roma, una guida gerarchica che parli a nome di tutti. Di fatto c'è un grande pluralismo di guide spirituali, e tutto questo per l'Occidente è molto, molto difficile da decifrare. Quello che non è assolutamente invece difficile da decifrare, che va assolutamente condannato e combattuto, non solo sul piano militare, come diceva Salman Rushdie al País Repubblica, è il terrorismo, è un'organizzazione del terrore e della violenza contro la vita che non ha nessuna giustificazione, nessun piano umano, né tantomeno su un piano religioso. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Antonia da Roma.
Buongiorno Antonia.
C'è stato un importante successo ieri elezione non ho capito bene di che cosa, in che maniera, del partito del PD, elezione della provincia, il sito è lo stesso, i consiglieri sono una bella pletora. Cos'è questo organismo che è stato eletto se la provincia deve essere eliminata?
Ma lei si riferisce a Roma o altre situazioni?
No, io intanto a Roma, okay, perché
perfetto.
Sto qui.
Perfetto.
E questo
è l'area metropolitana.
Sì.
Perfetto.
Ah, ecco, questa cosa metropolitana, non ho capito.
Adesso ne parliamo.
Grazie
Antonia. Sì, lei si riferisce alle elezioni che stanno avvenendo in queste domeniche, elezioni curiose perché si è detto che le province sono state abolite dalla legge che porta il nome dell'attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, ma in realtà le province non sono state abolite perché possono essere eliminate solo cancellando gli articoli della Costituzione che ne parlano, e infatti c'è da dire che nella riforma della Costituzione che è stata approvata in prima lettura al Senato nell'aula di Palazzo Madama prima della pausa estiva, prima di Ferragosto, ricorderete le polemiche, l'ostruzionismo, le risse in aula, una senatrice che cade e si rompe la spalla, il canguro, cioè quella possibilità del Presidente del Senato di tagliare gli emendamenti, bene lì le province sono eliminate dalla Carta Costituzionale, ma finché sono ancora in vita, perché previste dalla Costituzione, le province direttamente elette dai cittadini sono state sostituite da organismi che si chiamano province o in alcuni casi, come nel caso di Roma, area metropolitana, cioè l'area metropolitana che comprende la capitale e i comuni limitrofi, continueranno ad avere competenze, responsabilità e potere politico. Chi elegge queste nuove province, queste aree metropolitane? Una classe di grandi elettori, chiamiamoli così all'americana, ma forse sono anche in alcuni casi piccoli elettori, composta da consiglieri comunali e sindaci, quindi una classe, un gruppo di elettori composto interamente da ceto politico. Mi ha molto incuriosito che, ad esempio, nella provincia di Roma l'affluenza a questo voto sia stata molto alta. Se non sbaglio, il 77% degli aventi diritto sono andati a votare, mentre sappiamo che quando si è votato, ad esempio un anno fa, per eleggere il sindaco di Roma, l'affluenza alle urne, soprattutto nel ballottaggio, era stata pericolosamente intorno al 50%, cioè alla metà degli aventi diritto. Come se le elezioni che i cittadini normali, gli elettori normali, disertano sempre di più, forse perché disgustati dalle offerte in campo, forse perché disgustati da tanti scandali, da tanti sprechi, invece quando a votare sono solo i politici, beh, lì urne affollatissime, una massa, una folla di consiglieri comunali e di sindaci che si affollano per eleggere se stessi, con alleanze trasversali. I giornali ne hanno parlato a lungo, liste composte sia da PD che da Forza Italia, liste chiamiamole civiche. Beh, insomma, non esattamente quello che ci si augurava quando si parlava dell'abolizione delle province. Di fatto, in questo momento sono stati aboliti gli elettori delle province più che le province, ed è anche uno spettacolo che non depone bene quando poi, se mai la riforma della Costituzione dovesse arrivare alla fine, a termine, ci sarà anche un Senato eletto, anche in quel caso, da ceto politico, un Senato delle regioni eletto dai consigli regionali e non più dai cittadini. L'elezione indiretta naturalmente è un principio assolutamente legittimo, esiste in tutti i paesi europei. Qualche giorno fa è stato eletto il Senato della Francia con elezione diretta da parte di una platea composta dai politici. Però certo, la domanda di Antonia da Roma, con un certo stupore nell'apprendere che le province che si ritenevano abolite invece sono vive e lottano in mezzo a noi, beh, uno stupore assolutamente lecito. Pronto?
Pronto, sono Mara, chiamo da Napoli.
Buongiorno.
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 Allora, un piccolo stupore per quello che lei ha letto durante la rassegna stampa, non mi ricordo qual era il giornale, ma comunque lei ha detto che praticamente la battaglia ingaggiata da Matteo Renzi è tutto sommato è stata una falsa battaglia per lo scopo di dimostrare che poi alla fine lui vince le battaglie. Perché? Perché nel contenuto la nuova legge delega praticamente estende diritti a molti, a tutti, senza levarne a quelli che già ce l'hanno. Allora la mia domanda è questa: se è vero che è stata una falsa battaglia con quello scopo, la minoranza che pure ha lottato, che scopo aveva?
Grazie signora Mara, condivido il suo piccolo stupore. Ma intanto la verità, lei si riferisce, intanto l'ho preciso, all'articolo dell'ex senatore, il senatore, perché senatori si rimane sempre, almeno col titolo, Franco De Benedetti, sul Sole 24 Ore, che appunto sostanzialmente diceva: ma se alla fine nella legge delega resta sull'articolo 18, resta il diritto di reintegro per i licenziamenti per discriminazione, e su questo non c'è mai stata nessuna discussione, nessuno ha pensato di abolirli, anche perché discriminazioni di razza, di sesso, di opinioni politiche sono più che dall'articolo 18, sono proibite dalla Costituzione, dagli articoli 2 e 3 della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sui diritti inviolabili della persona, quindi discriminazioni non sono possibili. Poi è stata reintrodotta nell'ultima direzione del PD di una settimana fa la possibilità di reintegro per quei lavoratori che sono riconosciuti, di cui viene per i licenziamenti in via disciplinare, cioè i lavoratori che sono stati licenziati per motivi disciplinari potrebbero vedersi riconosciuto dal magistrato il reintegro al posto dell'indennizzo. E questa l'inserimento di questa categoria, secondo il senatore Franco De Benedetti, ma secondo anche molti altri osservatori, di fatto annulla la riforma dell'articolo 18, cioè annacqua e scolora la grande battaglia. Proprio il Sole 24 Ore, che è il quotidiano della Confindustria, non dimentichiamo, se no scoloriamo tutto e diamo il colore giusto alle cose, aveva parlato di riforma annacquata proprio una settimana fa. Lei dice: ma allora, se la riforma annacquata, se così stanno le cose, perché c'è questa battaglia interna della minoranza del PD contro Renzi? Allora, prima di tutto, la questione dei licenziamenti per via disciplinare ancora non è stata recepita da un emendamento del governo, probabilmente arriverà questa mattina, nella giornata di oggi, ma per ora siamo ancora nel campo delle ipotesi, perché la legge delega, lo dice la parola stessa, delega per l'appunto al governo la possibilità, poi con i decreti attuativi che arriveranno magari a distanza di mesi, delega al governo la possibilità di introdurre le modifiche e le novità. Quindi la battaglia della minoranza del PD intanto è per mettere il paletto, e poi una battaglia molto politica, è una battaglia sull'identità del partito, il partito della sinistra. Insomma, si è sempre detto che questa questione, l'articolo 18, non doveva diventare una battaglia ideologica, non doveva essere una bandiera alzata di qua e di là, e invece alla fine è diventata, all'interno del PD, esattamente una battaglia ideologica e una bandiera sventolata da parte di Renzi per dimostrare all'Europa che lui cambia davvero e non parla, da parte della minoranza del PD per dire: noi esistiamo, noi sinistra interna del PD esistiamo, non siamo spariti, non siamo stati rottamati, non siamo stati annullati nel grande mare magnum del renzismo trionfante che ha preso il 40,8%, diventa una bandiera in cui poi il merito è stato molto, molto allontanato e molto nebuloso, per cui ancora oggi, a poche ore da questa fiducia, e nonostante le tante interviste del Presidente del Consiglio e dei suoi avversari, ancora non abbiamo capito poi nel merito come sarà questa riforma. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Franco, telefono da Parma.
Buongiorno.
Le vorrei proporre questo argomento all'indomani dell'anniversario, del 90° anniversario della radio, parlare di quello che è il nuovo media, non nuovissimo ma in fase di grande crescita, che è appunto la rete e il web. Ci si attendevano da questa media così nuovo, così specialmente interattivo, è il primo dopo la radio, la TV, la stampa, ancora prima, che però consente anche alla gente di comunicare fra di loro e tutte queste grandi opportunità che è inutile adesso che siamo qui a riassumere. Tuttavia mi sembra che almeno in Italia non abbia la rete portato quella rivoluzione nella partecipazione, nel dialogo, nel movimento delle idee che ci si attendeva. Tutto sommato ha portato una evoluzione del costume, ma quasi paragonabile a quello che fu l'avvento della radio. Faccio qualche esempio. Proprio oggi, in questi giorni, si parla della diminuzione delle tessere del Partito Democratico, che era ancora il partito più organizzato in questo senso. Non è però la diminuzione delle tessere stata sostituita da un nuovo tipo di partecipazione che passi ad esempio dalla rete. Un altro esempio è quello forte del Movimento 5 Stelle, che proclamando programmaticamente questo nuovo modo di agire utilizzando la rete, questo è stato l'unico grande messaggio chiaro che venne mandato e che portò il Movimento 5 Stelle a diventare il partito di maggioranza relativa, quello con più voti, ce lo siamo quasi dimenticati, eppure al momento dell'impegno rinunciò, ci fu questa grande rinuncia del Movimento 5 Stelle, lasciando poi la strada a Renzi, che invece come altri leader usa la rete come gadget, come tweet, lo usa come i cardinali, come i divi, cioè come tweet, ma il dialogo rimane quello precedente, cioè o carismatico o di grande comunicazione, però sempre dall'alto al basso, insomma non c'è quello che l'evoluzione che ci si attendeva dalla rete, ecco, e se la giocano sempre fra i vari poteri, Verdini e i vari personaggi del Parlamento, screditati finché vogliamo, però la rete non ha cambiato questo stato di cose, mi sembra che porti molta voce al mugugno, anche fin dai tempi della Fornero, per dire molto mugugno che passa dalla rete, tutti dicono la sua, però cambiamenti mi sembra molto al di sotto delle aspettative. Chiedevo a lei cosa ne pensa.
Ok, grazie signor Franco. Naturalmente ogni innovazione tecnologica e comunicativa poi comporta una rivoluzione dei costumi, come diceva lei, una rivoluzione politica. Quando la radio negli anni 30, ieri ne abbiamo parlato a proposito appunto del 90° anniversario dell'URI, poi diventò EIAR, l'EIAR dell'epoca fascista, c'era grande timore per questi nuovi mezzi di comunicazione di massa, perché appunto negli anni 30 sembravano finiti in mano ai dittatori, agli Hitler, ai Mussolini, ai regimi autoritari e totalitari, e sembravano il mezzo con cui si sarebbe comunicato un'idea totalitaria dello Stato. In realtà proprio nel film Il Grande Dittatore, quando Chaplin si sostituisce a Hitler e parla anche lui al microfono della radio dando un messaggio di tipo esattamente opposto, si vede come il mezzo non sia funzionale esclusivamente al totalitarismo, ma possa essere anzi invece un mezzo funzionale alla democrazia. Del resto negli stessi anni il presidente americano Franklin Delano Roosevelt lo utilizzava per i suoi discorsi al caminetto con il popolo americano, esattamente in questa direzione. Però certo la radio, la televisione fondano le società di massa. Arriviamo alla rete. La rete, lei dice, non ha ancora portato la rivoluzione politica, la circolarità, non ha ancora battuto l'alto e il basso. Beh, intanto questo è un processo che non avviene nel giro di poche settimane e di pochi mesi. È vero che ogni potere tende a creare questa dimensione verticale, per così dire, l'alto e il basso. È vero quello che lei dice, che Matteo Renzi, ad esempio, che usa molto molto abilmente il mezzo di Twitter, sicuramente lo usa per fare una comunicazione verticale, cioè per dare il suo messaggio, il cortile di Palazzo Chigi che alle 6:30 del mattino fotografato per far vedere che lui già sta al lavoro. Lo usa a volte anche in senso orizzontale per rispondere ad alcune domande domande che arrivano dai cittadini e dagli elettori. Si potrebbe fare molto di più sull'organizzazione, ma io penso che prima o poi il mezzo modificherà anche l'organizzazione. È vero, le tessere, gli iscritti, tutto quel modo di organizzare i partiti è molto legato a una società diversa, una società di massa, una società fordista, una società in cui ci si riuniva in un luogo fisico e lì si sviluppava la militanza. Noi vediamo che la partecipazione, la militanza, la possibilità di intervenire si muove molto più agevolmente e molto più rapidamente sulla rete. Siamo in una fase di passaggio, di transizione credo che anche la difficoltà del Movimento 5 Stelle, che io registro quotidianamente come cronista parlamentare, sia quella di far convivere la rete con il Parlamento, che è democrazia delegata, democrazia rappresentativa, ha le sue ritualità, i suoi tempi, gli emendamenti, la fiducia, la mozione. Non è facile far convivere queste due forme, e certo è il grande tema della democrazia, della partecipazione nei prossimi anni, che tutto sommato noi possiamo solo accennare, ma non certo pensare di risolvere, senz'altro non io e lei, signor Franco, questa mattina. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Io sono Andrea.
Buongiorno Andrea.
Io volevo mettere sull'accento il fatto dell'edilizia, perché da noi in Calabria, con le tasse messe sulla casa, la gente non investe più negli appartamenti. Difatti, un appartamento che valeva 200.000 euro non lo vogliono neanche a 100.000 euro. L'edilizia, bloccandosi l'edilizia, si blocca tutto il terziario. I magazzini stanno chiudendo. Una strada principale come Corso Mazzini a Cosenza, dove si pagavano fino a 3.000 euro al mese per 50 metri quadri, oggi non lo vogliono neanche a 700 euro. Le saracinesche sono tutte bassate. L'edilizia è ferma dappertutto. C'è qualcuno che fa piccoli lavori nelle case. Siamo rovinati. Qui siamo alla fame, in Calabria siamo alla fame. Quando si ferma l'edilizia, si ferma tutto, 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 tutto. I supermercati sono vuoti. La gente ci può credere a queste cose. Il problema è un altro. Bisognerebbe trovare, se Renzi fosse una persona comprensiva, dovrebbe abbassare le tasse sulle case, allora la gente comincerà di nuovo ad acquistare, affittare le case. Invece si vede, vendesi, si loca, gente che pagava 500 euro al mese di fitto per un appartamento, oggi lo vorrebbe a 2,50, perché poi fanno anche questa speculazione. Io ho finito, la saluto,
grazie,
dottor Milano.
Grazie,
grazie
signor Andrea. Io aggiungo alla sua telefonata, ne ho già accennato nella prima parte della rassegna stampa, oggi Libero dedica un grande spazio a questo tema, anche sulla questione del mattone sempre più caro. Tra l'altro si sta avvicinando la data di pagamento della TASI, che per molti comuni italiani è il 16 ottobre, quindi siamo vicini. E cifre allarmanti, stangata sui capannoni in Veneto, scrive Libero, più 200% di rincaro la regione. E l'allarme di Confedilizia che insomma sembra riecheggiare esattamente quello che diceva il nostro ascoltatore: a causa delle imposte insostenibili sono aumentate del 20% le richieste di demolizione, abbattere la seconda casa, cioè non solo quindi il cartello vendesi, ma addirittura l'abbattimento della casa che conviene di più che tenerla e pagarci sopra le tasse. Quindi senz'altro questo è un tema che il governo dovrà affrontare, che è destinato a crescere nei prossimi giorni man mano che si avvicina l'appuntamento del 16 ottobre. Leggo anche qualche messaggio prima di passare la linea ad altre telefonate. Francesca scrive: l'abolizione delle province tanto sbandierata ha causato una situazione che, quando sarà reale, ci farà rimpiangere il vecchio e detestare il nuovo carrozzone. Saveria: con la cancellazione delle elezioni hanno trovato il modo di far fuori 5 Stelle, o si adeguano al sistema dei partiti o non potranno mai entrare nella Camera dei Bottoni, e questa la chiamate democrazia? Che schifo. Emanuela: a proposito di elezioni indirette, i politici hanno ottenuto quello che volevano, di cantarsela e suonarsela legittimamente, per loro un grande piacere quando gli elettori disertano le urne. Le aree metropolitane, scrive Andrea, sono antidemocratiche e non sono rappresentative di tutta la cittadinanza intesa anche in senso geografico. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Andrea Marciani, sono un agricoltore biologico in provincia di Grosseto. Ho sentito qualche intervento nei giorni scorsi sull'OGM e volevo dire la mia.
Certo.
Io trovo che la questione degli OGM sia circoscritta in maniera artificiosa all'ambito scientifico, e questo per una ragione evidente, perché diciamo la scienza oramai è in mano a tutte le multinazionali, sono loro che pagano la ricerca, quindi diciamo è chiaro che vederla dal punto di vista scientifico conviene a loro, ma il problema è prettamente economico e politico. Le spiego perché. Produrre un genotipo OGM significa averne la proprietà, il brevetto. Quindi diciamo questo è un modo per assoggettare l'agricoltura, che è un'attività tipicamente, almeno in origine, autarchica, all'industria chimica, quella della biotecnologia. Per farle un esempio, il mais e il cotone modificati in OGM hanno una modifica che gli consente di tollerare il diserbante. Il diserbante è prodotto dalla stessa ditta, la Monsanto, che fa le ricerche in OGM. Quindi in un solo colpo questa ditta si assicura sia la vendita del seme, che rimane di sua proprietà e che il contadino non può riprodurre, e sia quella dei prodotti chimici che servono per metterla a frutto, insomma. Quindi diciamo, da un punto di vista ambientale è un doppio inquinamento, nel senso che, visto che le piante che si producono tollerano il diserbante, io il diserbante lo posso dare in abbondanza per fermare tutte le malerbe. D'altra parte diciamo, i contadini perdono la loro autonomia, questo non solo per via delle operazioni dell'OGM, ma anche ci sono molti dal TTIP, insomma tanti interventi internazionali che cercano di impedire ai contadini di riprodursi il seme. Registri che se il seme è più antico e non è iscritto nel registro non viene accettato e non ne viene consentita la commercializzazione. Diciamo è tutto tentativo di imbrigliare l'unica categoria economica che ancora aveva un'autonomia dai grandi poteri.
Grazie signor Andrea Marciani. Il tema degli OGM, ne parliamo quasi tutte le mattine, appassiona, divide. Io ho ricordato nei giorni scorsi un dibattito che parte sul piano internazionale dall'inchiesta del New Yorker su Vandana Shiva, la leader indiana del movimento mondiale contro gli OGM, ma partendo da lì si è sviluppato un dibattito molto, molto acceso. Carlo Petrini, che è il fondatore di Slow Food, d'accordo con lei, insomma, sulla mancanza di trasparenza delle multinazionali e sulla brevettazione, sul brevetto degli OGM, che appunto sposta la proprietà da chi produce alle grandi multinazionali. E quindi continueremo senz'altro a parlarne questi giorni. Faccio un brevissimo ritorno indietro, anche perché siamo in conclusione, ma ci tengo. Prima si parlava della casa, si parlava delle seconde case abbattute, oggi ne parla Il Fatto, ma nei giorni scorsi ne hanno parlato altri giornali, la questione dei balconi crollati nelle case dell'Aquila, nelle New Town, che dovevano sorgere dopo il terremoto del 6 aprile 2009, perché da oggi il tribunale dell'Aquila, da ieri, insomma, ieri è intervenuta la magistratura con l'operazione Sigilli, che interessa 800 terrazzi nelle 5 New Town, in 5 New Town su 19 realizzate dopo il sisma dell'Aquila. Ecco, lì è crollato un balcone, altri sono stati sigillati. Insomma, tra case che vengono demolite per un eccesso della tassazione e crolli di case delle nuove città che dovevano sorgere sulle macerie del terremoto, è l'immagine di un paese reale a pezzi, un paese reale che crolla, un paese reale che mostra crepe dappertutto, e questo può essere retorico dirlo. Però l'immagine delle crepe continua a essere un'immagine molto, molto potente, purtroppo, per raccontare questo paese. Forse c'è ancora tempo per una telefonata rapidissima. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi da Catania.
Buongiorno Luigi.
In occasione dei 90 anni della nostra grande sorella radio, volevo rammentare agli ascoltatori l'esistenza a Catania di un museo della radio, la cui realizzazione è dovuta a una sorta di grande fortunata coincidenza tra l'esistenza di un grande collezionista, Francesco Romeo, e la sensibilità delle istituzioni, in questo caso la provincia regionale di Catania, che nel 2009 inaugurò questo grande museo, questo importantissimo museo, che è costituito da una collezione che ricostruisce la storia della radio a partire dall'esperimento di Marconi, e consta di circa 600 pezzi. E nel 2004 festeggiammo con l'amico Francesco Romeo, in una sorta di mostra estemporanea, agli 80 anni della radio. Nel 2007 con l'Università di Catania commemorammo Guglielmo Marconi nel 70° anniversario dalla scomparsa, e oggi non siamo in condizione di festeggiare ufficialmente, però il mio è un appello perché questa importantissima collezione non segua le sorti della provincia, ormai ahimè abolita, e che possa continuare a vivere al di là della esistenza o meno dell'istituzione provincia, perché si tratta di un bene comune.
Ok,
generosamente il nostro collettivista ha donato alla città e non solo alla città.
Grazie signor Luigi, scusi se la interrompo, ma dobbiamo chiudere. Appello raccolto, ci associamo. Io chiudo questa seconda giornata di conduzione di martedì 7 ottobre 2014. Ricordo che dopo il GR3 c'è pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e alle 10 tutta la città ne parla, che approfondirà il tema del giorno scelto fra le vostre telefonate. Io chiudo qui e auguro buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Marco da Milano, inviato del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.